E allora, sintonizzate e sintonizzati su 105-250 della modulazione di frequenza, edizione extra large. Giorno particolare, abbiamo detto all'inizio, perché si ricordano gli 80 anni dello sbarco in Normandia.
Due giorni fa
sì.
Si ricordavano 35 anni
di Tiananmen. No, ma la cosa sorprendente di questo è che stanno ricordando lo sbarco, il D-Day sulle spiagge sì. della Normandia, però non hanno invitato la Russia, solo che non hanno invitato il paese, la nazione, al tempo si chiamava l'Unione Sovietica, che ha dato un contributo decisivo per la sconfitta del nazismo e che sono morti più di 20 milioni di fra soldati e cittadini, forse anche di più, ma hanno invitato invece il presidente ucraino, e l'Ucraina all'epoca era alleata con la Wehrmacht, con i nazisti. Quindi, diciamo così, questa riscrittura della storia, questo cancellino su dei fatti che un tempo venivano dati come acclarati, scontati, evidentemente sta lavorando parecchio, anche in previsione, insomma, del prossimo confronto militare con la Russia. È un po' quello che ci diceva, che ci ricolleghiamo, Ilaria Maria Sala, a proposito del ricordo di Tiananmen in Cina.
Sì, anche in questo caso si tratta di oblio fatto apposta, perpetrato attraverso la cultura, attraverso i giornali.
Per giustificare quello che accadrà a breve, perché purtroppo la compagine dei sonnambuli che ci stanno trascinando verso il baratro si affolla sempre di più di vari personaggi che appunto adesso cominciano addirittura a parlare della scadenza della prossima guerra. C'è chi dice del 29, chi dice fra 2 o 3 anni, e quindi chiaramente va in qualche maniera creato, giustificato tutto questo e cancellate alcuni aspetti che potrebbero indurre in riflessioni o potrebbero portare delle contraddizioni.
Infatti con Ilaria Maria Sala la chiacchierata è stata a un livello decisamente superiore, e lei tra l'altro era lì, era presente 35 anni fa a Pechino, perché studiava all'università di quel paese, e ci ha raccontato anche alcuni episodi degli scambi di idee con delle persone cinesi che erano insieme a lei in quella situazione, e questo dà un po' il quadro
a proposito della rimozione,
di come si fa a rimuovere collettivamente un episodio che è stata la più grossa soppressione di una rivoluzione dal basso di giovani che chiedevano un adeguamento alla loro realtà, di quelle che sono le condizioni di un regime spietato come quello cinese.
Bene, allora mandiamo il contributo di Ilaria, che era a Hong Kong quando l'abbiamo sentita oggi pomeriggio, e quindi buon ascolto.
Volevo iniziare da Tiananmen perché se ne è parlato pochissimo in Italia, nonostante quello che dicono, che sono tutti contro Xi Jinping, il nemico, terribile rivale, poi stanno alle direttive di Xi Jinping, che ha nascosto tutto quanto. Ho letto che a Hong Kong c'erano proprio dei blocchi, delle censure, dell'impossibilità assoluta di parlarne, figuriamoci sul continente.
No, sul continente è un'altra cosa.
Certo. E un po' mi piacerebbe capire anche, però questo appunto, come ti scrivevo, è fantapolitica, se quel movimento di 35 anni fa fosse riuscito nei suoi intenti, quali differenze ci potevano riscontrare adesso, a distanza di tanti anni. Cioè, Xi Jinping sicuramente non ci sarebbe stato, però quale poteva essere il portato cinese rispetto al resto del mondo? Persino in Occidente è stato censurato l'anniversario, 35esimo, quindi abbastanza tondo un anniversario come quello, in un momento in cui si sottolineano disparità, le rivalità con il mondo cinese, e Xi Jinping ha fatto di tutto per nascondere questo anniversario. Quindi è come se ci fosse una specie di collusione, più che un'alleanza, tra rivali, tra occidentali e regime cinese, per affossare quella che era un'autentica rivoluzione repressa nel sangue.
Non sono io in Italia, per cui non so fino a che punto possiamo veramente parlare di collusione piuttosto che di disattenzione. E per molte cose, secondo me, comunque quando affrontiamo tematiche che riguardano la Cina, continuiamo ad essere generalmente piuttosto ignoranti, per cui se un certo tema non ce lo ricordiamo da soli, soprattutto visto appunto il tentativo di amnesia forzata che abbiamo davanti in Cina, quello sta più a noi ricordarcene, sapere, eccetera. E secondo me in gran parte c'è anche una certa differenza a seconda delle classi politiche che abbiamo, a seconda di chi abbiamo in redazione, eccetera, eccetera, per prestare maggiore attenzione o meno a questi temi. Se consideriamo quanto importante è la Cina nelle nostre vite quotidiane, dal punto di vista economico in particolare, l'ignoranza che abbiamo sulla Cina è epica, è abissale, veramente qualcosa di... Certo. Molto bizzarro. Io spesso mi ritrovo a parlare di alcune città che sono magari con 5 milioni di persone che nessuno ha mai sentito nominare.
Certo.
Per cui non so fino a che punto sia veramente una decisione presa consapevolmente oppure dire dopo, ma sai che era l'anniversario di Tiananmen. Per cui su quello non saprei bene. È chiaro che da parte cinese questo però è desiderato. E non solo è desiderato, ma anche c'è una, come dicevo prima, un'amnesia forzata, un tentativo molto determinato da 35 anni di creare una narrazione degli eventi che sia quella con cui il Partito Comunista è in grado di convivere. E che è una narrazione che in parte si è modificata negli anni, per cui ovviamente nei mesi successivi a quanto era successo non era possibile dire alla popolazione di Pechino non è successo nulla. Col passare del tempo invece la narrazione è stata totalmente modificata, per cui oggi la versione degli eventi è che questo, se se ne deve parlare, se si deve appunto magari davanti a delegazioni straniere dire che qualcosa effettivamente è successo, ovviamente non alla propria popolazione, altrimenti l'amnesia forzata non funzionerebbe, la versione ufficiale delle cose è che questa era la prima rivoluzione colorata. Non so se chi ci ascolta sia familiare con questo termine. Con le rivoluzioni colorate si indicano quelle rivoluzioni del blocco ex sovietico che avevano spesso dei colori come, come simbolo delle manifestazioni, e quindi la versione che si ha in Cina è che queste rivoluzioni colorate sono tutte istigate dall'estero, sono tutte istigate da delle forze esterne che hanno disegni nefasti nei confronti dei vari paesi.
Hanno lo stigma della controrivoluzione.
Esatto.
Ma anche quelli che ultra sessantenni, diciamo quelli come noi, dai 55 anni in su, non ricordano più, cioè non hanno questo ricordo di cosa è successo. Dico, non in provincia, ma a Pechino, Shanghai, Chongqing.
Sai, il ricordo magari c'è, però io ho avuto questa esperienza con una mia amica che mi ha molto fatto riflettere sulla porosità dei nostri cervelli. Ovvero lei era pechinese, era a Pechino in quei giorni e all'epoca abitava piuttosto in centro, per cui nelle zone dove erano successe le cose più terribili. Una decina di anni dopo eravamo io e lei a casa di una terza amica che abitava in un compound diplomatico dove quindi era possibile accedere alla BBC, alla CNN, eccetera. Ed era proprio il periodo dell'anniversario. E mentre noi stavamo appunto chiacchierando, c'era la televisione in sottofondo, e a un certo momento è venuta fuori la famosa immagine dell'uomo che è davanti alla fila dei carri armati. Certo. E lei disse: ah, però voi stranieri come siete ossessionati con il 4 giugno. Nel tempo che lei aveva di dire questo, la televisione era stata oscurata perché parlava di questo anniversario, e io la guardai con molta sorpresa dicendo: ma come noi siamo ossessionati da questo? Tu dov'eri? Non abbiamo entrambe visto certe cose che ci auguravamo di non vedere. E lei diventò pallidissima, veramente pallidissima. E poi balbettò: sono talmente tanti anni che mi dicono che non ho visto quello che ho visto.
Che si è convinta.
Che per un periodo mi era sembrato di non averlo visto.
Stavo pensando a quello che dicevamo prima a proposito del silenzio dell'Occidente, però forse in fin dei conti il sistema cinese per tanti anni è stato invidiato dall'Occidente, nel senso livelli di sfruttamento della manodopera esasperati, un controllo politico centralizzato. In fin dei conti, secondo me, molti leader occidentali invidiavano questo modello per certi versi, e forse tacere è anche un modo, no?
Non solo il leader, quando c'è stato il periodo, se vogliamo, dell'oro in Cina rispetto a una crescita economica molto rapida, anche se si trattava di una crescita economica dispari, però era una crescita economica che comunque aveva innalzato il tenore di vita di una grossa fascia della popolazione. Mentre invece in Europa se si cresceva dell'1% si festeggiava.
Certo.
Molte persone, non solo leader, dicevano sì, va bene, tu critichi che non c'è la democrazia, però in fondo a noi questa democrazia cosa ci dà? Per cui un'enorme miopia, un'enorme incapacità di capire intanto il valore di quello che abbiamo conquistato come democrazia, la differenza che c'è fra vivere in un regime aperto rispetto a un regime chiuso, e poi appunto questo miraggio della ricchezza, del fatto che loro crescevano e che quindi avevano un modello vincente. Sì. Poi questo modello si è rivelato comunque non indenne a scossoni, non indenne a cambiamenti, per cui adesso l'economia cinese è meno invidiata.
Ma anche la crescita è stata disuguale per molti versi.
Certo, molto dispari, infatti. Però, per esempio, di nuovo faccio questa volta invece un'osservazione rispetto a Hong Kong, una conversazione che ho avuto in Italia, quando dicevo a Hong Kong le librerie indipendenti stanno venendo chiuse. E fu interrotta da una persona che dice: ah, ma guarda, anche in Italia le librerie chiudono. E lì io dissi: sì, c'è una bella differenza. A Hong Kong chiudono perché ti arrestano i librai. In Italia chiudono perché le persone non comprano libri. Non è la stessa cosa.
Sì, no.
E invece c'è una tendenza a equiparare tutto. Anche da noi non c'è libertà di stampa, che non è vero. Ci sono degli attacchi alla libertà di stampa, ci sono degli attacchi alla televisione pubblica, però intanto se ne può parlare. Noi adesso stiamo parlando e stiamo facendo dei discorsi interamente liberi in cui nessuno dal governo italiano ci viene a dire cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire. Cioè, veramente non c'è paragone. Ci sono in Italia giornali che continuano a scrivere su tutto lo spettro possibile del commento politico, per cui se io scrivo male o bene di Meloni, nessuno più di tanto mi viene a disturbare. Se anche ci sono delle querele, sono appunto all'interno di un regime che rimane con delle forti istituzioni democratiche, che non vuol dire che quindi non bisogna restare sul chilic per difendere le proprie istituzioni democratiche, però un conto è difendere quello che c'è, un conto appunto era l'aspirazione degli studenti 35 anni fa di poter creare delle istituzioni democratiche, di poter avere maggiore partecipazione da parte della popolazione nel governo, e questo continua a non esserci, per cui io spesso rimango molto interdetta davanti a certi commenti che vengono fatti, in cui tutto viene appiattito, come insomma noi ci lamentiamo moltissimo dell'Italia, a volte senza renderci conto che non stiamo afferrando veramente il concetto siano le libertà.
Ma probabilmente sono due sistemi diversi di utilizzare la potenza del controllo sull'informazione, cioè quello italiano interessa parzialmente, anzi non interessa affatto, tacitare chi si oppone, chi si contrappone, perché tanto viene soffocato dalla quantità enorme di notizie che sono sotto il controllo del regime, mentre invece in Cina il sistema è opposto, cioè bisogna proprio cancellare completamente qualunque
c'è un solo tipo
contrappone. Infatti, infatti quello soprattutto è quello che volevo dire quando dicevo cosa poteva essere di diverso. Questo poteva essere qualcosa che avrebbe cambiato il sistema cinese se i ragazzi di Tiananmen avessero potuto proseguire la loro lotta.
Beh, direi di sì. Credo che l'esempio che abbiamo di quello che sarebbe potuto succedere a Taiwan. Per cui, se noi pensiamo a quello che era Taiwan
Con Chiang
negli anni
Kai-shek.
50, negli anni 60, era una dittatura, negli anni 70 era una dittatura. Per cui avevamo due dittature parallele, quella in Cina e quella invece a Taiwan,
Taipei.
una nazionalista, l'altra comunista. Poi dopo invece, dopo tante lotte e anche tanti morti, a Taiwan siamo arrivati ad avere quella che è sicuramente la democrazia più dinamica, più interessante, più partecipata che ci sia in Asia. Per cui credo che la cosa più, il paragone in un certo senso che possiamo fare più significativo è quello, non solo perché in parte stiamo parlando, fra virgolette, di una cultura, della stessa cultura, o se vogliamo della stessa matrice culturale, però anche perché partivano entrambe come due dittature.
Sì.
Senti, la rivolta di Tiananmen arriva in una fase molto particolare per la Cina, con le riforme di Deng Xiaoping, no? L'istituzione delle zone economiche speciali, soprattutto lungo la costa, Shenzhen, con una crescita esponenziale appunto del PIL,
Uyaobang.
mentre le zone interne invece non beneficiavano di questa crescita, e poi con diciamo così, l'accelerazione delle riforme di Hu Yaoba, che praticamente è diventato un riferimento per questo movimento degli studenti. Le manifestazioni sono iniziate dopo la sua morte, perché di fatto lui, una volta che appunto era deceduto di infarto, gli studenti sono scesi in piazza e hanno richiesto sostanzialmente una costituzionalizzazione del Partito Comunista, cosa che evidentemente in quel momento non era proprio alle viste rispetto al partito. Poi è stato riabilitato, però già deceduto, era stato riabilitato. Lui poi peraltro era passato, se non sbaglio, anche attraverso, insomma, la rivoluzione culturale di Mao, era stata una vittima di quella rivoluzione culturale.
Certo, come molti altri leader, lo stesso Xi Jinping,
Sì,
suo padre era stato vittima della rivoluzione culturale, per cui questo sì, è avvenuto con molti leader. Ma il ruolo di Hu Yaoban per le manifestazioni fu molto importante anche perché Hu Yaoban aveva, quando era segretario di partito, nell'86-87 aveva sostenuto le prime manifestazioni studentesche che si erano avute a Pechino. E per questo sostegno lui era caduto in disgrazia, per cui quando 2 anni dopo Hu Yaoban muore, gli studenti volevano rendergli omaggio anche perché lui si era speso per loro, si era, anzi era appunto caduto in disgrazia per loro. E Hu Yaoban era un riformista in un'epoca in cui le riforme economiche venivano portate avanti, però dobbiamo anche considerare che quando si passa da un sistema di proprietà pubblica, di ricchezze, aziende, eccetera, a un sistema in cui si comincia invece a privatizzare e a lasciare posto all'iniziativa privata, un conto possono essere i contadini che finalmente sono liberati dalle quote, dai prezzi fissi e possono portare ai mercati liberi prodotti che loro sanno essere magari più desiderati dai consumatori, per cui si passa piuttosto in fretta da un anno all'altro ad avere viveri molto ripetitivi, diciamo, ad avere invece una grossa
Varietà,
varietà
una
di
monodieta.
offerta, una grossa varietà di offerta sul mercato, perché appunto ai contadini era stato dato il permesso di scegliere maggiormente da soli che cosa piantare, che cosa vendere, eccetera. Però se pensiamo alle grosse aziende, se pensiamo appunto alle risorse che erano tutte statali, il passaggio da tutto privato, scusate, da tutto pubblico a inizio di privatizzazioni, non è che c'erano dei bandi aperti, a chi la diamo questa bella azienda, vediamo chi è il più capace, veniva data attraverso una serie di favoritismi, di nepotismo, veniva data attraverso certi appalti, appunto non erano pubblici, ma venivano dati al segretario di partito oppure alla sua famiglia, eccetera. E quindi fra le richieste degli studenti c'era proprio quella di un'economia di mercato che fosse aperta e che non fosse vittima in questo modo delle relazioni all'interno del partito. Abbiamo visto qualcosa di simile anche in Russia,
Sì,
quando da Unione Sovietica è diventata Russia, a chi sono
l'assemblazione
andate le risorse, a chi sono
degli
andate, cioè, è stato di nuovo. Chiamarlo distribuito mi sembra eccessivo, però appunto è stato dato a seconda di chi aveva più le mani in pasta.
E si è formata la
E
classe degli
quindi,
oligarchi, cosa che in Cina forse non è successo,
esatto,
o è successo anche lì, sì.
in parte ma meno perché non è stato totalmente privatizzato. Fra le persone che hanno avuto maggiore accesso alle ricchezze troviamo quasi sempre o membri del partito o le loro famiglie.
Ovviamente non ci potrebbero essere gli stessi presupposti perché possa divampare nuovamente una richiesta di partecipazione come quella di 35 anni fa, ma questo è dovuto più che altro al fatto economico oppure alla repressione che si è innescata soprattutto dopo l'avvento di Xi Jinping.
Ma se guardiamo a quello che è successo a Shanghai durante il Covid, quelle furono le maggiori manifestazioni di protesta che si sono avute dopo l'89 e anche quelle sono state non solo
Repress.
soppresse, fortunatamente senza la violenza che abbiamo visto 35 anni fa, però con molti arresti, ma anche bloccate molto prima perché oggi il controllo sui cittadini è molto più forte, sia perché tanta comunicazione passa attraverso internet, passa attraverso la telefonia mobile, per cui tutto questo è controllato in Cina, sia perché ci sono tantissime telecamere dovunque, per cui è facile
Ah sì, il
seguire i movimenti delle
riconoscimento
persone e
facciale.
riconoscerle. Esatto, riconoscimento facciale. Però quella era stata una protesta che era nata da qualcosa di molto contingente, ovvero dalle misure così tanto forti, così violente che erano state prese in Cina rispetto al Covid, in particolar modo a Shanghai. Però dobbiamo anche tenere presente che uno dei grossi elementi che hanno occupato lo spazio dell'idealismo, se vogliamo, in Cina dopo Tiananmen è stato il patriottismo e il nazionalismo, molto pilotato dal centro, però, dalle autorità, però poche cose attecchiscono e trovano terreno fertile come il nazionalismo, lo vediamo in
Certo.
tanti altri luoghi, non solo in Cina.
Direi dovunque.
E questo, appunto, e questo dunque si ritrova ad avere un effetto maggiore di accettazione del governo anche. Soprattutto diventa una forza rispetto alla quale periodicamente il governo cerca di mostrarsi, diciamo, dalla parte dei nazionalisti che ha creato da solo, per cui ovviamente né dalla parte, però è anche stato proprio costruito, creato come un antidoto ai desideri di ribellione.
Questa ondata di nazionalismo, di fatto sostituisce per certi aspetti diciamo così, la retorica del partito. È come se il partito avesse cercato una sorta di pace sociale, dicendo ai cinesi vi consento di arricchirvi, di avere un livello di vita di un certo tipo, dovete semplicemente tenere a mente che siamo una potenza e quindi l'afflato nazionalista, ma non dovete disturbare il manovratore sostanzialmente. Un patto sociale che però rischia anche di inclinarsi perché la situazione economica in Cina non è stata co così florida in questo momento.
Secondo me il modo migliore per guardare al Partito Comunista è immaginarlo come un'organizzazione darwiniana, ovvero che si adatta. Se guardiamo quanto è cambiato dal 49 ad oggi, quanto si è adattato appunto al modificarsi delle circostanze, il mantenimento del potere è il punto principale. L'ideologia, quella può essere, appunto, può evolversi a seconda delle circostanze. E secondo me, visto che appunto non c'è nessun non c'è nemmeno l'ombra di un potenziale oppositore o di un potenziale partito diverso che possa sfidare quello comunista.
Sì.
Davanti a queste difficoltà economiche, davanti a questa fase più difficile che sta affrontando la Cina, possiamo aspettarci appunto un nuovo colpo darwiniano da parte del partito in cui si adatterà, si evolverà per far fronte a questa situazione modificata. Non so esattamente ovviamente cosa succederà, cioè, perché quello, il futuro non ha la palla di cristallo come non ce l'ha nessuno, però se guardiamo per esempio a quello che sta succedendo nel Mar Cinese Meridionale con l'inasprirsi delle tensioni con le Filippine,
Sì.
Oppure se guardiamo a quello che sta succedendo rispetto alla stessa Taiwan, vediamo che c'è un tentativo di distrarre forse la popolazione da questo da questo cambiamento economico, da queste difficoltà economiche, mostrando una maggiore assertività in quello che viene rivendicato come parte del territorio nazionale.
Ma se si adatta al sentire della gente, qual è questa evoluzione del sentimento della cittadinanza, delle persone che vivono in Cina? Per cui magari si potrebbe da lì risalire invece a quello che potrebbe diventare il nuovo cursus regime.
Ma di nuovo guarderei a quello che sta succedendo con le Filippine e con Taiwan, per cui una maggiore assertività, vogliamo dire, che se già abbiamo un terreno ferventemente patriottico, nazionalista, no, cioè, se immaginiamo...
Accento al il portato nazionalista per poter cooptare.
È la cosa classica nel momento di crisi interna, per cui c'è un problema interno poco gestibile e allora invado le isole Malvinas, non so, cioè
sì. Sì, in questo caso lo Spratly è più o meno lo stesso.
Cioè invado, riconquisto, insomma, sì, dipende come vogliamo analizzare la situazione, però il buttare la cosa su un nemico esterno
è la cosa più
può
facile,
distrarre in maniera molto, con buone probabilità di successo, dai problemi interni.
E anche Hong Kong è stato normalizzato completamente?
No, Hong Kong continua ad essere diversa, tranne nelle cose in cui non è più diversa. per cui da una parte abbiamo internet che continua ad essere libero, a parte una manciata di siti che sono stati oscurati ad hoc. Però continua ad essere possibile non solo andare su Facebook o su Twitter, ma continua ad essere possibile leggere la stampa internazionale, anche la stampa di Taiwan, per esempio, anche la stampa in cinese scritta all'estero. Continuano ad esistere alcune librerie indipendenti in cui vengono venduti libri che forse non ci si immagina che possano essere venduti a Hong Kong, sulla democrazia, anche su quello che è successo nel 2019 durante le manifestazioni che ci sono state qui, per cui le libertà che ci sono a Hong Kong sono diminuite, questo sì. Molti cinesi che vengono qui per andare alle università, sia come studenti che come insegnanti, o anche semplicemente vengono a lavorare qui, lo fanno in parte anche perché Hong Kong è più libera del resto della Cina, in maniera molto molto sensibile, molto che si vive sulla propria pelle tutti i giorni, per cui continuano ad esserci delle grosse differenze. Sono però è una Hong Kong molto mutata, l'opposizione è stata messa agli arresti con l'accusa di tentativi di sedizione, per cui questo è un fatto, così come è un fatto che alcuni giornali sono stati chiusi, così come è un fatto che il fondatore del giornale pro democrazia più importante, l'Apple Daily, sia in prigione e al momento a processo, per cui non è la Hong Kong di prima del 2020, però non è la Cina.
Senti, ma non avendo possibilità di avere un riscontro, perché appunto non esiste un'opposizione organizzata, però qual è il sentiment, se si può trovare questo termine, della popolazione cinese, del cinese medio in questo momento? Cioè, queste manifestazioni eventuali di dissenso, di discrepanza dalla linea del partito, si possono esprimere solo all'interno della lotta interna al partito, oppure possono avere anche delle espressioni esterne dal partito che tu sappia, insomma.
Allora, intanto il cinese medio sono circa...
Sono tanti, i medi sono tanti.
Per cui fare dei discorsi troppo generalizzati mi viene difficile. Ciò detto, oggi anche all'interno del partito la dissidenza, le opinioni diverse sono state messe abbastanza a tacere. Quello che abbiamo con Xi Jinping è un partito con molte meno fazioni di quante non ci fossero prima. Alcune persone lo chiamano il capo di tutto, perché appunto si è... se prima si parlava di un paese con l'ossessione del controllo, che adesso abbiamo una persona con l'ossessione del controllo. È tutto molto molto centralizzato sulla persona di Xi, per cui anche il dissenso interno al momento è molto inferiore a prima. Di sicuro ci sono molte persone che la pensano diversamente, però si guardano bene dal dirlo a voce alta. Uno dei problemi però che ci sono in questo momento a fare questo tipo di discorsi è che la Cina oggi è molto più chiusa di quanto non fosse 10 anni fa, per cui l'accesso che abbiamo, l'accesso che hanno anche ricercatori, persone che vogliono andare a visitare eccetera, è inferiore a quello che c'era prima, per cui avere un'idea di che cosa pensi il cinese medio, essendo appunto molte milioni di persone, non è così facile. Io quello che magari posso vedere è da un punto di vista, forse da un'angolatura forse già un po' sfasata fin dall'inizio, per cui di nuovo le persone a cui accennavo prima, che dalla Cina si spostano verso Hong Kong perché Hong Kong continua ad essere più libera, per cui con questo già mostrano di preferire qualcosa di diverso. Però ci sono invece moltissime persone che non sono così insoddisfatte. Magari sono più insoddisfatte dal punto di vista economico che non dal punto di vista politico. Certo. Fra l'altro, se guardiamo alla stampa cinese, siamo davanti a una situazione di grossa asimmetria dell'informazione, per cui quello che viene scritto sui paesi non cinesi mette spesso in luce le problematiche, mette spesso in luce appunto le questioni economiche, la violenza per esempio negli Stati Uniti, le sparatorie eccetera eccetera. Sulla Cina, quando dico asimmetria dell'informazione, sulla Cina le uniche notizie che circolano sono o positive o che mettono le problematiche in un quadro positivo in cui il partito ci penserà.
Ci pensa il partito.
Per cui il cinese medio che non va, che non salta il muro di fuoco, come si suole dire, ovvero che non ha un modo per andare a vedere l'internet fuori dall'internet censurato cinese, quello che legge, quello che vede è: sì, magari adesso l'economia non starà andando benissimo, però guarda come stanno peggio quegli altri che hanno
sì.
Tutte queste problematiche che invece in Cina non ci sono.
Certo. Però in fin dei conti, diciamo così, la classe media, per esempio dopo la crisi del settore immobiliare, un po' è stata colpita da questa situazione. Gli studenti, i giovani, la disoccupazione è diventata un fenomeno di massa. Quindi un disagio ci deve essere.
Però da qui un disagio c'è. È un disagio così diffuso da far sì che ci sia un forte disamoramento da parte dell'interezza della popolazione cinese nei confronti dei governanti. Quello già è un passo avanti piuttosto lungo. E se ci sono dei borbottii, questi sono lontani dall'essere i precursori di nuove manifestazioni di massa, proprio perché, a parte l'apparato di controllo a cui facevo riferimento prima, ma anche in parte la consapevolezza che le conseguenze possono essere molto pesanti, e poi forse una scarsa abitudine alla partecipazione politica, cioè non essendoci partecipazione politica non viene molto in mente di dire facciamo qualcosa, non so se...
Cioè, sì, hai reso.
E allo stesso tempo c'è una percezione del potenziale pericolo di un conflitto per Taiwan, oppure per le Spratly o per la pesca nel Mar Cinese Meridionale, cioè un conflitto vero e proprio a livello internazionale nell'Indo-Pacifico.
Allora, se la Cina dovesse decidere domani di andare militarmente verso Taiwan, credo che avrebbe il sostegno del 99% della popolazione cinese, perché su quello non ci piove. La maggioranza della popolazione cinese è convinta che Taiwan appartenga alla Cina e non concepisce la possibilità di discuterne.
Una cancellazione della storia, oppure il racconto della storia è stato sempre un po' migliorato.
Il controllo dell'informazione fa miracoli,
Ah, ecco, sì. Lo
convince di
immaginavo.
qualunque cosa. E non si tratta solo dell'informazione intesa come appunto media, stampa, eccetera, controllo dell'educazione, controllo
Dei libri di
dei
testo.
video, eccetera, dei libri di testo, controllo di quello che è accessibile come informazione, eccetera. Non dobbiamo dimenticare, quando pensiamo a Taiwan, appunto, che nel 49, quando Chiang Kai-shek scappò dalla Cina dopo aver perso la guerra civile con Mao Zedong, si portò dietro circa 1 milione di cinesi che erano suoi soldati, anche se lì bisognerebbe fare un po' di differenza fra in che modo erano soldati oppure no, però vabbè, questo è un dettaglio nel quale non stiamo a entrare, che in alcuni casi avevano lasciato famiglia in Cina, che in alcuni casi avevano radici non a Taiwan per nulla, e a lungo l'idea era di andare a Taiwan provvisoriamente e poi tornare a casa riconquistando la Cina e vincendo questa volta la guerra civile. Le cose non sono andate così, però quest'idea di 1 milione di persone che avevano famiglia in Cina e che si trovavano ora a Taiwan è quella che vive con più forza nella testa della popolazione cinese, per cui la vedono come una separazione forzata da una situazione politica. Però con appunto forti legami di sangue, forti legami di appartenenza appunto familiare, e quindi se si dice ma forse i taiwanesi oggi la pensano diversamente, la risposta è i taiwanesi non esistono, questi sono i nostri familiari. E ovviamente a Taiwan non c'è 1 milione di persone, sono 28 milioni, per cui dici, magari qualcuno sarà
Gli
di
altri
famiglia, però
27.
la gente prima. Però quest'idea è molto molto radicata. E quindi sì, se ci dovessero essere degli avventurismi militaristici,
Il terreno è già preparato.
abbastanza, sì.